Fascismo tra modernità e postmodernità. Queste considerazioni possono riferirsi anche al nazismo, qui non interessa l'aspetto ideologico negativo. E una certa negatività c'è comunque nell'analisi. Allora, fascismo. Dallo studio, a me basta uno sguardo, ed è già uno studio perché io guardo con un occhio particolare, dallo studio delle fotografie su Mussolini che io ho tratto dal libro comprato a Lignano, Dux, Benito Mussolini, una biografia per immagini di Pasquale Chessa della Mondadori, del 1900, del 2008, Arnaldo Mondadori, editore SpA, Milano, prima edizione novembre 2008. Dallo studio di quelle immagini si comprende un Mussolini istituzionale. Per esempio, stringe la mano con un sorriso, diciamo, istituzionale a Enrico De Nicola, che sarà il primo presidente della Repubblica, no? Lui gli sorride, no? Cioè un Mussolini che si presenta come un uomo delle istituzioni e quindi con un Mussolini essenzialmente integrato nel modo ufficiale delle istituzioni. Dice la biografia, no, che lui non sopportava una vita privata che non fosse pubblica, cioè manifestata alla gente. Enrico De Nicola, boh. Allora presidente della Camera fino al 1924, leggo nella didascalia. E quindi anche Hitler, uomo istituzionale, ma Hitler era un assassino. Mussolini non era un assassino, è uno che ha trascinato con decisioni politiche sbagliate l'Italia nel disastro. Ci sono limiti nella cultura di Napolitano. La sua cultura rientra e si racchiude e si esaurisce essenzialmente nel Novecento. Un Napolitano trae tutta l'analisi del suo discorso ideologico nel Novecento. Bene contro male, resistenza fascista, resistenza antifascista. Il fascismo è il male e quindi lui è il bene, e questo qua è l'orizzonte di Napolitano. Non si spinge più indietro nei secoli Napolitano. E perché? Perché c'è un'occlusione schematica. Si pensi al silenzio su Dante, 750 anni dalla nascita del Quirinale, cioè grandi celebrazioni per la prima e la seconda guerra mondiale, ma silenzio su Dante. Sappiamo perché Napolitano fa silenzio su Dante, perché Napolitano è in concorrenza con Dante. Troppo puro per Napolitano, Dante. Troppo cattolico, troppo messianismo, mentre Napolitano vuole essere lui un salvatore. Quindi un Mussolini istituzionale, uomo delle istituzioni. L'aspetto postmoderno del fascismo invece lo traggo da un'immagine, che a me non sfugge nulla per quel poco che leggo, che era un libro delle scuole superiori tipo Istituto Flora, no? Non mi ricordo quando, degli anni che sto di insegnante di sostegno, non mi ricordo il libro e l'anno, era un libro di storia, era senz'altro l'Istituto Flora, quando ero insegnante di sostegno a Flora. Nel libro di storia c'è un'immagine, mi ricordo, sì, perché era il tempo che facevo le fotocopie del libro, e c'è un'immagine in cui in un quartiere edificio di Milano c'è una gigantografia calata su un palazzo del volto di Mussolini, cioè un Mussolini grande fratello, un Mussolini condizionatore di massa, un Mussolini alla Orwell, un Mussolini che condiziona le masse come se fosse il Grande Fratello. Un Mussolini quindi gigantesco, quindi tecnocratico, ecco, non quindi un Mussolini misurato, uomo delle istituzioni, uomo che si incontra con i ministri, con i deputati, ecco, ma il Mussolini appunto delle leggi razziali, dell'abolizione delle libertà, della censura, dell'olio di ricino, è questo aspetto postmoderno del fascismo. Quindi c'è un aspetto nobile del fascismo, quello di Giovanni Gentile, e c'è un aspetto aberrante del fascismo, quello, ecco. Un'altra immagine che mi viene in mente è l'Hitler istituzionale da un lato, che che rinuncia al titolo di che presidente, non mi ricordo a che titolo rinuncia, no, per, in onore di Hindenburg, e invece accetta il titolo di Führer della Germania, no? E l'Hitler istituzionale, poi lasciamo stare l'Hitler assassino, c'è l'altro Hitler, quello che nella copertina, in un libro che ho visto in una vetrina di Pordenone, edicola, no, libreria San Giorgio. Non è che io vada a comprare questi libri perché non mi interessa documentarmi, in quanto non posso documentarmi su tutto, faccio discorsi generali, no? Si mostra un Hitler che ha i capelli messi in un certo modo, come se fosse un giovane scapestrato degli anni 2000, cioè una specie di punk, che alza il braccio e grida alle folle. Questo è un aspetto postmoderno. C'è l'uomo di Stato, l'uomo moderno, l'uomo di Stato che rientra nell'ambito istituzionale, Hitler che fa l'inchino alla bambina, ma solo perché è ariana, e c'è l'aspetto postmoderno di Hitler che grida alle folle in modo fanatico, e che quindi è il condizionatore di massa, Hitler che condiziona le masse, che condiziona le folle. C'è un Hitler misurato che si fa fotografare, che si fa riprendere nei quadri, per, ecco il capo di Stato protettore della Germania, e c'è l'Hitler fanatico che parla, aizza le folle, è come un uomo postmoderno essenzialmente, cioè come un uomo che recita un film degli anni 2000. Uno dice, ma perché fai questa analisi di Hitler? Parla solo male di Hitler. No, io non sto dicendo che c'è del bene ad attribuire a Hitler. Io sto mettendo tra parentesi l'aspetto dell'Olocausto e sto facendo un'analisi di tutt'altro tipo. Cioè analizzo aspetti moderni e postmoderni nel fascismo e nel nazismo, trascurando la violenza, perché qui non si studia l'aspetto della violenza. Hitler ha voluto essere un capo di Stato, e era una persona psicopatica, tant'è vero che non riusciva a avere rapporti fecondi con le donne, perché evidentemente spogliandosi nudo pretendeva di avere un rapporto sessuale con una donna, non in quanto uomo che ama, ma in quanto capo di Stato che fa un rapporto sessuale. Cioè non riusciva a uscire dal ruolo dell'esaltato Hitler, non riesce a fare le due cose separatamente. Una cosa è la vita privata, altra cosa è la vita pubblica. Lui si presentava davanti alla donna nuda come Führer della Germania, è da fuori di testa. Ecco, no? Quindi Mussolini, senza confronto più normale di Hitler. E allora perché le leggi razziali? E allora perché la privazione delle libertà? Bisogna distinguere le due cose. Intanto c'è un aspetto debole di analisi critica, un aspetto debole del senso di colpa, un aspetto debole nell'analisi delle implicazioni etiche delle proprie scelte politiche. È come se uno fosse un assassino, ma ha una vita doppia e non sa di esserlo. Come la donna che ammazza il figlio e poi si dimentica di averlo fatto. Questo Mussolini. Cioè io dico sì alle leggi razziali senza rendermi conto che in questo modo mi rendo responsabile della deportazione degli ebrei nei campi di sterminio nazisti. Poi un'altra considerazione che mi è venuta in mente, sto parlando a ruota libera, un'altra considerazione è che se Einstein è emigrato negli Stati Uniti d'America, se ci sono cioè migliaia di ebrei che fuggono dalla Germania, se ci sono su 6 milioni di ebrei sterminati, migliaia e migliaia di ebrei che vanno in Svizzera, negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, eccetera, significa che loro scappano da una situazione che conoscono, di persecuzione razziale. Allora loro sono persone che espatriano e vanno a raccontare alle democrazie occidentali, guardate che là ci ammazzano. Quindi la storia dei campi di sterminio non è solo dovuta alle fotografie aeree degli aerei americani, degli aerei alleati, e la responsabilità dei governi occidentali che non li hanno bombardati i campi di sterminio, lasciamoli lì. Quindi una responsabilità, se c'è, non solo di Pio XII, ma anche delle potenze alleate. Io ho risolto la questione di Pio XII dicendo che prima dello sbarco di Normandia c'era il rischio che Hitler prevalesse, e se Hitler prevaleva la Chiesa non poteva esporsi, e non potendosi esporre doveva star zitta, perché tu appunto denunci i campi di sterminio quando Hitler era sconfitto, ma prima che fosse sconfitto Hitler, Hitler poteva farcela, e se poteva farcela era finita la Chiesa se avesse denunciato quelle cose. Quindi Pio XII ha dovuto tacere per salvaguardare la Chiesa nell'ipotesi che il nazismo potesse trionfare. Più importante salvare la Chiesa che denunciare lo sterminio degli ebrei. Una giustificazione, quindi, accettabile. E lui ha la responsabilità della Chiesa, non è che lui è un umanista che denuncia la situazione, lui ha la responsabilità della sacralità della Chiesa, e c'è il rischio che il nazismo vinca la guerra. Quindi lui deve tacere, non deve andare contro il nazismo. Non è ipocrisia questa. Ecco, no? Poi, se gli ebrei andavano all'estero, raccontavano ciò a cui erano soggetti in Germania. Può darsi che non sapessero dei campi di sterminio, ma certamente sapevano, perché erano in collegamento con i parenti in Germania. Se cessa il collegamento, significa che qualcosa deve essere successo al mio parente che non sento più per telefono. Quindi c'è una testimonianza da parte degli ebrei andati oltre la Germania, fuori dalla Germania, c'è una testimonianza agli alleati dicendo: guardate che là ci sterminano. Quindi le potenze alleate sapevano del modo in cui erano trattati gli ebrei, questa considerazione. Ecco, quindi c'è un doppio volto di Mussolini che chiude gli occhi sull'altra parte di sé, quella che fa azioni gravissime. Ma una volta che si delinea la figura di un Mussolini istituzionale che fa l'errore della guerra, altra considerazione che nessuno ha mai fatto, attenzione, altra considerazione. C'è una sproporzione di cui Mussolini non si rende conto, c'è una sproporzione tra il concetto di interventismo della Prima Guerra Mondiale e il concetto di interventismo della Seconda Guerra Mondiale. Questa è la giustificazione per Mussolini. Si faccia attenzione a questa considerazione. Il Mussolini interventista della Seconda Guerra Mondiale è lo stesso interventista della Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale non c'è stato un processo di Norimberga. Qual è la differenza di cui Mussolini non ha tenuto conto? La differenza tra le due guerre mondiali è l'aumento della capacità distruttiva dello sviluppo tecnologico dei nuovi armamenti. Cioè, il Mussolini della Seconda Guerra Mondiale è lo stesso della Prima Guerra Mondiale, in fondo è solo una guerra. La differenza è che nella Seconda Guerra Mondiale i mezzi di distruzione che si fanno di massa, anche senza la bomba atomica, 50 milioni di morti, la differenza è che, a cui si tolgono i 6 milioni di ebrei, la differenza, non è vero, non si tolgono perché è sempre gas, cioè aumentata la potenza distruttrice. La differenza è che è aumentata la capacità distruttiva delle armi, e quindi c'è una differenza radicale tra le due guerre mondiali di cui Mussolini non tiene conto. Cioè Mussolini della Seconda Guerra Mondiale è come quello della Prima Guerra Mondiale, dove c'è un attenuante morale. Nessuno ha fatto un processo in Norimberga per la Prima Guerra Mondiale. Ha alzato il telefono e ha detto: boh, andiamo in guerra, senza considerare le conseguenze devastanti, non per l'Italia, per una qualunque nazione che entra in guerra con quella potenza distruttiva delle armi. Per il fatto che Mussolini non ha tenuto conto di questo fattore, in fin dei conti non poteva tenerne conto, perché la potenza distruttrice dell'esercito italiano era infinitamente inferiore a quella della Germania, degli Stati Uniti d'America e della Russia. Cioè era un esercito non preparato, quello italiano. Era un esercito, io non me ne intendo, ma possiamo dire con delle armi simili a quelle della Prima Guerra Mondiale. Quindi lui ha fatto un'azione interventista, tra virgolette, simile a quella della Prima Guerra Mondiale. Facciamo la guerra, senza considerare che sarebbe stata la devastazione dell'Italia, sia nell'ipotesi della vittoria, sia nell'ipotesi di aver perso la guerra. perché anche se vinci comunque i danni li subisci. E allora qual è la conseguenza? La conseguenza è che tu non puoi fare come Napolitano, pensare che la storia si riduca al Novecento e dire il fascismo era il male. Il fascismo non era il male. Come dice Mussolini nel testamento dettato, nell'ultima intervista dettata a Milano, ma era la Repubblica di Salò. Il fascismo è la mistica del fascismo, il fascismo è l'aspetto istituzionale, il fascismo è l'aspetto del parallelo rispetto all'esercito delle forze di polizia, le squadre fasciste, che però erano violente. Il fascismo va analizzato in questa chiave di lettura, che mi sembra di essere il primo a proporla. E insieme a tutti i totalitarismi, il modo con cui una persona che non fa filosofia, ma ci aveva dietro Gentile e gli altri Heidegger, cerca di risolvere la problematica affrontata da Heidegger nel libro Ormai solo Dio ci può salvare. Cioè, rispetto allo strapotere planetario della tecnica, cercare un rapporto sufficiente con la tecnica, dice Heidegger, la democrazia non ce la fa, bene, ci proviamo noi con i totalitarismi. Questa è l'interpretazione epistemica dei totalitarismi. Per controllare la tecnica serve un sistema politico che abbia la forza di contrastare la tecnica, cioè un sistema politico totale, e quindi non totalitario, totale, e quindi totalitario, perché deve essere totale, ed essere totale perché deve avere la forza di arginare la totalità pervasiva del potere della tecnica. L'Italia col fascismo l'avrebbe fatto nel senso della tradizione. Il nazismo era già orientato al progresso. Si veda gli esperimenti nei campi di concentramento sulla genetica molecolare. E Mengele. Ecco, no? Che confondo sempre con Mendel, speriamo di non sbagliare. Mengele, il dottore nazista, l'angelo della morte. Allora, praticamente, queste non sono giustificazioni del fascismo, perché io non faccio discorsi politici, questa è un'analisi scientifica di ciò che era il fascismo, e quindi tu non puoi fare come Napolitano, pensare che il fascismo è il male, e quindi c'è la resistenza che è il bene. Questi sono discorsi culturalmente poveri. Il fascismo non era il male. E quando Fini ha definito il fascismo il male assoluto, ha dimostrato di non aver capito che cos'è il fascismo, lui che proviene dal fascismo. Ecco, no? Il discorso è questo. Differenza radicale tra fascismo e nazismo. Poi, Mussolini. La teoria mia di un Mussolini pacifico, che fa la guerra non nel senso della seconda guerra mondiale, ma nel senso della prima guerra mondiale, un'opzione lecita, non grave, trascurando il fatto che ci sono armi di distruzione di massa. Questo non l'ha capito lui. Poi, una enorme sciocchezza di mettersi con la Germania e il Giappone a fare la guerra al mondo. Un tentativo possibile se si vuole, perché gli Stati Uniti d'America erano impegnati col Giappone. Però, come dice l'episteme, c'era l'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor che consentiva la produzione in poco tempo di armamenti, portaerei, eccetera. E quindi gli Stati Uniti d'America ce l'hanno fatta a contenere la Germania. Insieme all'URSS, insieme la Francia è sparita in poco tempo, insieme all'Inghilterra, ce l'hanno fatto a contenere questa azione, questa pulsione satanica che era il totalitarismo, che ha cercato di conquistare il mondo. La teoria di un Mussolini pacifico, di un Mussolini soggetto inconscio, di un soggetto non consapevole delle azioni, nel loro effetto distruttivo e nella gravità delle loro presupposte implicazioni morali, leggi razziali, eccetera. Un fascismo tra modernità e postmodernità. La modernità vede un Mussolini uomo istituzionale, la postmodernità vede un Mussolini bigotto, buffone, pagliaccio come Hitler, che si mette a parlare alle folle nel modo in cui sappiamo. Italiani, appunto, cioè, ecco il discorso di Piazza Venezia. Ecco, no? Quindi aspetto moderno e aspetto postmoderno, aspetto da capo di Stato autentico aspetto alla Orwell, con una giustificazione, abbiamo detto, perché sono tentativi di avere un rapporto sufficiente, come lo chiama Heidegger, con la tecnica. E quindi che cos'è Hitler? Hitler è uno che ha l'aggancio diretto con Satana, l'urlo di Munch, cioè l'angoscia di Satana trasmessa a un uomo che, pieno di angoscia, dice: voglio avere il totale controllo del mondo e del destino, e per farlo devo scatenare l'apocalisse nel senso distruttivo del termine, secondo la consueta ermeneutica.